thought of that. Questa sera devo parlarvi di Hegel, ma non di Hegel in generale, di Hegel, autore della fenomenologia dello spirito. Io quando ho proposto questo titolo, l'ho fatto perché ritengo che circoscrive in qualche modo, no, il tema di Hegel. L'ho fatto perché ritengo che la fenomenologia dello spirito, non solo io naturalmente, sia un'opera centrale nella ricerca hegeliana. Un'opera epocale, scritta in un periodo, in un tempo, è stata pubblicata nel 1807, in cui erano in corso grandi sommovimenti in Europa, profondi sommovimenti in Europa, conseguenti alla rivoluzione francese e a quella, diciamo, incarnazione della rivoluzione, che nonostante tutto, incarnazione storica della rivoluzione, che nonostante tutto è stato Napoleone, nonostante lui, che poi avrebbe desiderato far dimenticare le sue origini rivoluzionarie, ma che è stato comunque Napoleone. E infatti, proprio mentre pubblicava quest'opera, Hegel in quel tempo si trovava a Iena, ebbe occasione di vedere passare l'imperatore sul suo cavallo, nella strada, no? Era in corso la guerra contro la Prussia, tra Francia e Prussia, tra il regime napoleonico e la Prussia. Ed egli ebbe a dire, Hegel annota: oggi ho visto passare lo spirito del mondo. Perché secondo Hegel, appunto Napoleone era l'incarnazione del nuovo, della nuova epoca, che chiudeva la lunga fase, i secoli dell'anziano regime. La rivoluzione francese è oltretutto un evento che ha segnato profondamente Hegel, e non solo lui, cioè tutti i suoi contemporanei che si trovavano ad essere molto giovani quando da Parigi Hegel si trovava insieme a Schelling e a Hölderlin a Tubinga come studente, e visse con grande intensità insieme ai suoi amici questa apertura, questa grande speranza che si apriva con la rivoluzione francese, poi in parte tradita. Ma Hegel però non prese mai del tutto le distanze da quella sua adesione giovanile, anche se poi ebbe a criticare naturalmente lo spirito astratto, lo fa anche nella fenomenologia dello spirito, lo spirito astratto della rivoluzione che porta al terrore, che porta all'opposizione tra la ragione e la realtà, un'opposizione inconciliabile tra ragione e realtà. Ma torniamo al nostro tema. L'opera di Hegel, tra l'altro, è un'opera molto difficile. Secondo me, una delle più difficili della storia della letteratura filosofica, un'opera complicata, complessa, è un linguaggio enigmatico, a volte incomprensibile, oscuro. Tra l'altro, Hans-Georg Gadamer, che è un filosofo contemporaneo morto 10 anni fa, filosofo dell'ermeneutica, in un'intervista diceva: io non capisco come facevano, come mai questo filosofo così enigmatico, così difficile, che parlava tra l'altro solo in dialetto, il suo dialetto svevo, è un dialetto estremamente ruvido e complicato, potesse avere tanto successo, suscitare tanta empatia, anche quando è andato a Berlino, cioè ricevendo un riconoscimento così grande, così importante, perché poi Hegel, il pensatore, il filosofo, con tutto l'Ottocento ha fatto i conti, che il pensiero filosofico dell'Ottocento, in qualche modo, direttamente o indirettamente, è tutto un fare i conti con lui, da Kierkegaard a Marx, a Nietzsche, tutti fanno in qualche modo, perché la scoperta, diciamo, la novità del pensiero hegeliano è davvero profonda, e probabilmente, forse anche per questo, il suo autore ha avuto così difficoltà a portare questa novità, questo novitas, in un linguaggio facile e comprensibile. Per cui la lettura della fenomenologia è un'esperienza veramente difficile. E io consiglio a chi volesse accostarsi a questa opera di farlo con grande pazienza, di cominciare dando per scontato che non capisci niente. E poi non capire niente che in qualche modo sedimenta, no? Gradualmente a una lettura successiva, a letture successive, comporta, diciamo, offre la possibilità di sentirlo più familiare, sempre più, che si apre gradualmente, no? Che in qualche modo nella nebbia, nell'oscurità, lascia trasparire il suo straordinario contenuto. Ma che cos'è adesso vediamo che cos'è la fenomenologia come in sé, non la fenomenologia dello spirito, in generale che cos'è la fenomenologia. La fenomenologia, dice la parola stessa, è la scienza dei fenomeni. E i fenomeni, come sapete, sono le apparenze. Il fenomeno è ciò che appare. C'è una scienza dei fenomeni, c'è una scienza delle apparenze. Sottintendendo che il fenomeno viene definito tale proprio perché non è la cosa. Il fenomeno è qualcosa in cui la cosa si riconosce, ma anche non si riconosce. Il fenomeno quindi dice e non dice, mostra e non mostra, no? In qualche modo promette e tradisce. E che cos'è lo spirito? Quindi nella fenomenologia dello spirito, no, sono queste due parti. Fenomenologia, abbiamo detto, è la scienza delle apparenze. Lo spirito che cos'è? Beh, che cosa sia lo spirito? Hegel impiega tutta la fenomenologia per dirlo. E in realtà la fenomenologia non è altro che la manifestazione, la esplicitazione di che cosa sia lo spirito. Ma possiamo darne una definizione iniziale, che da Hegel. Lo spirito è ciò che si riconosce attraverso altro. Lo spirito è ciò che si riconosce attraverso altro. Nel sottotitolo della fenomenologia dello spirito c'è questa frase che esplica il titolo: scienza dell'esperienza della coscienza. Quindi la fenomenologia dello spirito è la scienza, è la ricerca e il raggiungimento della scienza dell'esperienza della coscienza. Quando noi parliamo di scienza, intendiamo riferirci di solito alla scienza sperimentale, alla scienza, insomma, che si occupa della natura, che si occupa di indagare sull'universo, su vari aspetti. Ma qui dobbiamo tener conto che perché quando viene parla di scienza, di Wissenschaft, non intende quello che intendiamo noi in linguaggio corrente, perché lui intende la scienza come, diciamo, più efficacemente noi potremmo dire la sapienza. Che differenza c'è tra scienza e sapienza? La scienza, solo per dare una risposta rapida, la scienza è di passaggio. La scienza si occupa di aspetti della realtà, di aspetti del mondo. C'è la fisica, c'è la biologia, c'è la chimica, eccetera. La sapienza, la scienza intesa come la intende Hegel, invece è la scienza del tutto, che Hegel chiama anche totalità o intero. Quindi voi capite che c'è una bella differenza tra la scienza delle parti e la sapienza o scienza del tutto. La coscienza, di cui noi parliamo, non apprende parti. Non è che noi apprendiamo il mondo come mondo chimico, come mondo fisico, come mondo biologico. Noi apprendiamo il mondo. Queste partizioni sono successive, sono effetti, infatti non è che siamo arrivati subito, no? Ci sono voluti decine di migliaia di anni perché l'umanità arrivasse a compiere queste partizioni e ad avere, diciamo, questo rapporto differenziato, analitico nei confronti della realtà. La coscienza ha un rapporto con il tutto, immediatamente coglie il tutto. In tutto c'è tutto, ci sono io, siete voi, c'è tutto il mondo. Tutto quello che io, che la mia coscienza coglie immediatamente. Questa immediatezza, Hegel la chiama la sostanza o in sé. Cioè questo apprendimento immediato che noi abbiamo dell'essere, così come si manifesta alla coscienza, e di cui la coscienza stessa fa parte, lo chiama appunto tutto, totalità, intero. Ecco, voi capite che perché allora, poiché la filosofia si occupa del tutto, essenzialmente del tutto, la filosofia non può progredire nel senso in cui si intende il progresso della scienza. Perché la scienza, le scienze, procedono, sono costruzioni che aggiungono mattone a mattone, usando il mattone sottostante, eccetera, eccetera. Invece la filosofia, occupandosi del tutto, quindi anche la filosofia precedente, entra a far parte di quel tutto. Nel senso che ogni volta che viene espresso un pensiero, quel pensiero modifica tutto. Io che vengo dopo, colui che l'ha pensato, ho davanti a me un tutto diverso da prima. Ecco perché la filosofia comincia sempre dall'inizio. Non può che fare così. Perché quel tutto che noi apprendiamo immediatamente muta continuamente. Noi lo apprendiamo sempre diverso da come è stato definito, determinato. si dice, torniamo un attimo a parlare in generale della fenomenologia. Si dice che la fenomenologia è un romanzo filosofico, o meglio ancora, è un romanzo filosofico di formazione. All'epoca di Hegel andavano di moda i romanzi di formazione. I riferimenti sono a Rousseau, in particolare l'Emilio, e a Goethe, in riferimento particolare ai suoi anni di vagabondaggio, di wanderjahre, gli anni di vagabondaggio di Guglielmo Meister, di Wilhelm Meister, le wanderjahre, e di quella parte precedente che si chiama Wilhelm Meister, Lehrjahre, gli anni di apprendistato. Poi il Friedrich von Opferdingen di Novalis, che sono racconti di come un giovane entra nel mondo e apprende il mondo. Un giovane entra nel mondo, poi questo genere del romanzo di formazione continuerà per tutto l'Ottocento e anche oltre, proprio perché è particolarmente interessante, particolarmente avvincente la vicenda di un giovane che entra nel mondo con tutte le sue convinzioni, i suoi ideali, le sue aspirazioni, e vede gradualmente queste aspirazioni, questi ideali disgregarsi e distruggersi. Questa distruzione, però, e in particolare Hegel, è proprio questa la scommessa, no? Anche della fenomenologia dello spirito, come anche degli altri romanzi di formazione. Questo travaglio del giovane che comincia a prendere a suo, diciamo, pagandone il prezzo di disillusione, di dolore, no? la conoscenza del mondo, si deve concludere, questa è la scommessa, con una vittoria, non con una sconfitta. E il messaggio della fenomenologia dello spirito, come degli altri romanzi di formazione, è: si può vivere questa vicenda dell'uscire, quello che poi Hegel schematizza in termini logici, in termini molto molto strettamente filosofici, no? L'uscire dall'insè. L'insè è la vita immediata, la vita, diciamo, spontanea, la vita come quella dell'infanzia, della prima adolescenza. Per andare nel mondo, Hegel lo chiama Aussicht, fuori di sé. Questa vicenda, la scommessa è che questa vicenda si concluda con un ritorno al per sé, cioè con una chiusura del cerchio positiva, e non con una frantumazione dell'anima, una disgregazione dell'anima, con il cinismo. Il cinismo è l'anima disgregata. Il cinico è un separato da se stesso, un disgregato. Naturalmente questa vicenda non è una vicenda in dolore. Quegli ideali, quelle aspirazioni del giovane devono disgregarsi, ma non perdersi. Devono essere come il seme che si macera nella terra, in un certo senso si distrugge, per dare luogo alla pianta. Questo è, diciamo, la scommessa, il messaggio della fenomenologia dello spirito, che in modo filosofico intende affermare quello che gli autori che ho citato prima e altri volevano comunicare. L'esperienza si accumula e modifica chi la compie. E l'esperienza non è un'esperienza di qualcosa di particolare. Certo, è anche di qualcosa di particolare, è sempre di qualcosa di particolare, ma l'esperienza della coscienza è l'esperienza dell'interno, l'esperienza del tutto. Quindi noi ci modifichiamo, certo anche rispetto a un qualcosa di particolare, ma ci modifichiamo rispetto al mondo, avendone esperienza. L'esperienza ci trasforma. Quindi la fenomenologia dello spirito descrive e costruisce un percorso attraverso il quale la coscienza, che inizialmente trova davanti a sé il mondo, e se lo troverà, vediamo dopo, nel mondo più semplice, il mondo sensibile, il mondo così come lo percepiscono i miei sensi, attraverso una serie di errori, cioè una serie di abbagli, diciamo così, scambiando l'apparenza per la sostanza, scambiando la parte per il tutto, a causa della sua impazienza, a causa della sua, del suo desiderio, no, di ritrovare una risposta, attraverso questi passaggi la coscienza si illude, quindi, no? Continuamente si illude, aggiunge al distaccarsi, al liberarsi di queste illusioni, a purificarsi fino a riconoscere se stessa come realtà, perché la coscienza inizialmente considera la realtà quello che è davanti a lei. No. Quello che sembra a noi immediatamente più certo è quello che possiamo toccare, vedere, sentire. Quello è certo. Noi sentiamo noi stessi come una specie di appendice del mondo. Quindi il passaggio che la fenomenologia descrive, costruisce, è il passaggio dall'immediatezza della vita sostanziale, cioè della vita spontanea, della vita immediata, della vita cosciente a livello minimo, diciamo soltanto della sensibilità, del mondo sensibile, il mondo sensibile percepibile, fino alla generalità, all'universalità. E questo è il passaggio che comporta il dubbio, il Zweifel, il dubbio, e la Verzweiflung, la disperazione. Ecco, la disperazione è il momento centrale, è il momento in cui, dice Hegel, il negativo si manifesta completamente. Se noi non passiamo attraverso la disperazione, non riusciamo a staccarci dalle nostre illusioni, perché queste ci afferrano e noi rimaniamo afferrati ad esse. La disperazione è il tagliar via, è il togliersi via l'illusione, senza aggrapparsene un'altra, perché altrimenti siamo allo stesso punto, appunto. In questo modo, la fenomenologia dello spirito, questo romanzo, no, della liberazione della coscienza, della sua diciamo, essere perduta nel mondo, questo romanzo giunge ad una condizione, cioè mira a descrivere la condizione attraverso la quale l'uomo, che si trova inizialmente in una condizione creaturale, passa ad una condizione storico-cosciente. Vedremo poi in che modo. In quale maniera riesce a fare questo? Dicevo prima, attraverso i suoi errori. Cioè, non a evitare il labirinto, ma facendo del labirinto la sua strada. Cioè facendo di tutte le strade del labirinto la sua strada. Questo è. Non è che si può evitare, si possono evitare gli errori. Gli errori si devono fare, ma si devono fare fino in fondo, cioè fino al punto in cui vissuti fino in fondo appaiono come parti, cioè come errori. Io dico, il vizioso resta vizioso perché non lo è fino in fondo. Se fosse fino in fondo vizioso, vedrebbe che il suo vizio è una parte. E che lui, proprio perché non va fino in fondo, rimane prigioniero di quella parte. Il labirinto va percorso tutto, in tutte le sue varianti. E quindi il fenomeno dello spirito è sempre un continuo andare e tornare. Vuol riprendere quello che è già stato detto. Come nelle sinfonie c'è il tema che ritorna. Quindi l'importante è non mettersi in un cantuccio del labirinto e dire io ci sto bene, mi rassegno, sto bene così, anzi mi illudo che questa parte del labirinto sia il tutto. Quindi le scorciatoie sono infinite. Gli errori che portano fuori strada, quelli che non sono scoperti come errori, sono gli unici che portano fuori strada, perché gli errori che si fanno, riuscendo poi a riconoscerli, a vivendoli fino in fondo, riconoscendolo quindi il carattere di parzialità, sono errori che vi rafforzano. Ma gli errori che fanno perdere la strada sono quelli derivanti dall'impazienza, cioè dal desiderio di arrivare subito alla meta, di arrivare subito alla fine. E allora Hegel fa riferimento a questi errori, per esempio quando si dice tutto sta nel bello, tutto sta nel sacro, tutto sta nell'eterno, la verità è nell'amore. Queste affermazioni, queste frasi sono scorciatoie, cioè sono, diciamo così, rassicurano ma evitano la fatica, quello che dirà Hegel, la fatica del concetto, la fatica di procedere attraverso questo labirinto, esperendone tutte le varianti, tutte le strade. Dicevo prima, la strada vera è fatta di tutte le strade del labirinto. Perché, dice Hegel, si chiede, dicevo anche la ricerca dell'estasi, no? La ricerca immediata dell'estasi, della fuoriuscita dal peso del mondo attraverso l'estasi, anche questo è. E in fondo l'amore, la sacralità, la religione, eccetera, che cosa promettono? L'estasi? Cioè l'uscita immediata e mistica dall'essere perduti nel labirinto del mondo. Ma dice Hegel, ma dalla facilità con cui ci si contenta si può misurare la grandezza di ciò che si è perduto. E qui sembra un po' paradossale. Cioè, ma come? Uno dice, se la cosa è così importante, così grande, non dovrebbe essere così facile rassegnarsi. Non dovrebbe essere, anzi il contrario, se una cosa è molto importante non ci rassegniamo. Invece qui rovescia paradossalmente e dice, ci si accontenta tanto più facilmente quanto più importante e grande ciò a cui si rinuncia. Perché? Perché ciò a cui si rinuncia non è qualcosa, non è un oggetto, non è qualcosa, non è neanche una condizione, ma diciamo, direi io, è il più difficile che si possa immaginare. Quindi non è qualcosa d'altro che il difficile, è la difficoltà stessa. E quindi è chiaro che il difficile, nei confronti del difficile, la rinuncia è accettare e far passare il facile, è accontentarsi del facile. Questa è la rinuncia. Qual è il metodo, diciamo, la procedura, il metodo che si può seguire per non perdersi nel labirinto del mondo? La dialettica. La dialettica è la procedura attraverso la quale ogni parte richiama il suo contrario. Quindi ogni è lì, è attraverso la dialettica che si può smascherare ogni apparenza nella sua pretesa di presentarsi come tutto. No. È così, perché altrimenti se non uso la dialettica, cioè se non usare la dialettica vuol dire andare in fondo alla parte, fare quello che dicevo prima, cioè vivere l'errore fino al punto in cui si manifesta come errore. Non fermarsi alle soglie, ma andare fino in fondo. Quindi la dialettica è proprio, sta proprio sperimentare, nello scandagliare ciò che appare fino a che manifesta, insomma, andare così profondamente a considerare la maschera finché essa appare come maschera. E richiama, perciò, nella sua parzialità, ciò che essa non è, l'altra parte. Ma quindi di volta in volta la dialettica consente di smascherare, non l'altro di smascherare la parzialità che pretende di essere il tutto, che si presenta con la pretesa di essere il tutto, dall'altra parte di richiamare il suo contrario, quello che rimaneva in ombra, perché gli uomini sono come spettatori di un gioco di prestigio, no? Sapete che il prestigiatore attrae l'attenzione da una parte e sembra, perché vuoi farci credere, che la cosa più importante da osservare sia quello che fa con una mano, mentre è così noi ci distraiamo dall'altra. E lui però la cosa che diciamo, del trucco la fa con l'altra. E così è la vita. Nella vita ciò che è più importante viene facilmente lasciato in ombra e invece viene considerato essenziale, prevalente o addirittura il tutto, quella parte che che si presenta con maggiore vivacità, apparentemente con maggiore importanza. Dice Jean Val, che è uno studioso, un importante studioso di Hegel, in particolare della fenomenologia dello spirito. La dialettica, dice Jean Val, presa nel suo insieme e soprattutto considerata fenomenologicamente, che altro è se non il racconto delle afflizioni della coscienza, mai appagata, poiché mai completa? Solo quando avrà preso coscienza del suo svolgimento, di questo lungo vagabondaggio, quando Ulisse potrà, reincarnandosi in Omero, cantare la propria Odissea, essa conseguirà la felicità. Non nel corso del processo, ma solo al termine troveremo la piena verità. Quindi, Giovanni fa una interessante correlazione tra Ulisse, cioè la coscienza che percorre la sua esperienza e sbaglia, compie i suoi errori, vive le sue afflizioni, dice, i suoi dolori, no? E tra Ulisse e Omero. Alla fine di questo viaggio, Ulisse potrà diventare Omero e raccontare la sua storia. Questa è la fenomenologia. Ulisse che diventa Omero e racconta la sua storia alla fine della sua esperienza. E allora in quel momento ci sarà la felicità, perché ci sarà la corrispondenza, identità tra il il protagonista, l'attore, diciamo così, e il narratore. Lo spirito, dice ancora Hegel, in un'altra definizione, è la sostanza che si fa soggetto. Abbiamo detto che la vita immediata, l'esperienza immediata della coscienza, è la sostanza. Cioè il mondo così come appare immediatamente è la sostanza. Questa sostanza deve diventare soggetto. E la sostanza, abbiamo detto, è il tutto. Ma se la sostanza è il tutto, come si fa a definire la sostanza? Non è possibile. Perché ogni definizione della sostanza fa parte della sostanza. Se la sostanza è il tutto, nulla può essere fuori dalla sostanza. Questa constatazione aveva portato, quindi della sostanza non si dà a sapere. Questo è il risultato. Della sostanza non si dà scienza, del tutto non si dà scienza. Questa era stata anche la conclusione del sapere antico, della ricerca antica, in particolare di Plotino, no? Il quale aveva detto la sostanza è l'uno. Non si può dire, non si può neanche dire che sia, non si può dire nulla, perché tutto ciò che riguarda l'uno è nell'uno, nulla è fuori, neanche la definizione dell'uno è fuori dell'uno, quindi non c'è possibilità di definire l'uno e non c'è quindi scienza del tutto. Allora si era detto ci può essere scienza negativa, si può dire ciò che l'uno non è, e qui c'è tutta la tradizione, no, della teologia apofatica, che appunto parla, dice che di Dio, l'essere per eccellenza, non si può dire ciò che è, ma solo ciò che non è. L'anno scorso, mi pare, presentandomi Maimonide, avevo parlato proprio di questo, della teologia apofatica, perché Maimonide si riconosce in questa posizione. Dio, di Dio non si può dire nulla che è, ma si può dire soltanto ciò che non è. Perché tutto quello che si può dire di positivo di Dio è appunto che non si può dire nulla. Perché il tutto comprende ogni sua definizione. È chiaro? Ma qui secondo me c'è proprio la rivoluzione, il geniale rovesciamento che Hegel compie rispetto a questo problema. Naturalmente è vero, del tutto non si dà definizione, ma del tutto si può dare storia, e la storia è una sorta di definizione interna del tutto, non esterna, perché si pensava, no? Si pensa sempre a definire vuol dire porre limiti, no? E dare forma, e ciò che dà forma deve essere esterno a ciò che la prende. Io faccio una torta, no? E do la forma, e sono io che la do. Se pensate alla sostanza come una torta, è una torta che non può avere forma perché io sono nella torta. Ma se invece di considerare la definizione come una proposizione che io dico su la sostanza, io intendo invece la definizione come l'interno sviluppo della sostanza stessa che si racconta attraverso il suo divenire, questo fa sì che non ci sia più una definizione esterna, ma la storia, è come dire, definisce in altro modo, non nella forma esterna, ma nella sua intimità interna, una specie di filo conduttore la definizione viene sostituita da questa, no, dal filo conduttore interno, che è appunto quello della storia della sostanza. E la storia della sostanza è appunto il farsi, il suo farsi, il soggetto. Perché la sostanza è ancora è l'apparenza dello spirito, il suo essere, il suo presentarsi come altro da sé. Io penso al mondo come qualcosa, la mia coscienza si rapporta e vede il mondo davanti. La forza che spinge la sostanza a venire fuori da se stessa è quella della propria ineguaglianza. Cioè la sostanza nella sua incoscienza sente di non essere completamente se stessa. Ha una specie di avvertimento, una specie di insoddisfazione, una specie di inquietudine che la spinge a uscire da se stessa. E questo, di questo lei dà una serie di, poi, anche di dimostrazioni, di esempi. La coscienza, uscendo da se stessa, diventa consapevole della propria interiore disuguaglianza, cioè praticamente espelle quello che aveva già dentro, la sua ineguaglianza con se stessa, il fatto che non è soddisfatta di se stessa. La natura non è soddisfatta di se stessa. La coscienza umana non è soddisfatta di se stessa. E ciò che la muove è questa inquietudine, per cui sente continuamente la sua insoddisfazione, e l'insoddisfazione è la forza del negativo, quello che Hegel chiama la forza del negativo, che è ciò che spinge tutto. La forza del negativo è l'inquietudine dovuta alla insoddisfazione, alla sensazione profonda che ciò in cui io mi sono messo non basta, non va bene. Mi sembra che vada bene, ma non va bene. Quindi la sostanza è soltanto una certezza astratta, cioè immediata. Attenzione, Hegel definisce astratto, intende come astratto, qualcosa che normalmente non è considerato tale. Per esempio, per Hegel l'astratto è la sensazione immediata. Ciò che io percepisco, ciò che sento, che vedo, è astratto. Perché è astratto? Perché è irrelato, non in relazione al tutto. La coscienza, la sostanza è astratta perché non è in relazione con se stessa, le manca la relazione con se stessa, per questo è insoddisfatta di sé, le manca la relazione con se stessa. Quindi la concretezza, ciò che è concreto, lo spirito è il più concreto, lo spirito assoluto è il concretissimo, perché è relazione del tutto con il tutto. La signora ha qualche dubbio? Non pensa? No, da pensarci. No, se vogliamo approfondire un attimo la cosa, l'apparenza, perché apparenza? L'apparenza mi dà la cosa. Non è che l'apparenza mi dà qualcosa che la cosa non è, ma me la dà fuori dell'insieme delle relazioni. Per esempio, io vedo nella penombra, vedo una figura e mi pare che sia una persona che conosco, diciamo, vedo banalissimo. Quella percezione che io ho, posso dire che è astratta, certo, perché? Perché la percezione non è che sia falsa. Non è che mi sia dato, come quando mi viene dato un'informazione, il treno parte alle 7 invece parte alle 8. Non è questo. Cioè, la mia percezione è autentica, solo che è ingannevole perché è parziale. perché è parziale, cioè è astratta, e io non l'ho ancora collegata con anzi, io poi cerco di compensare questa sua parzialità inserendo contenuti, relazioni che io penso siano appropriate, ma che la realtà non mi dà. Quindi, ecco che mi inganno. No? Quindi vogliamo, diciamo, allora, il concreto è non è ciò che si tocca, si vede, si odora, è ciò che è, perché quello è l'astratto, il più astratto. Cioè è la sensazione in se stessa. Il concreto è ciò che è in relazione con il nel tutto, con il tutto. E quindi il più concreto, il concreto vero, l'unico concreto, è lo spirito assoluto. Diciamo, alla fine del percorso c'è lo spirito assoluto. Lo spirito, allora abbiamo detto, c'è la sostanza, c'è il movimento del negativo, cioè il rivelarsi, diciamo, di volta in volta della parzialità di ciò che noi riteniamo tutto, che riteniamo vero, e alla fine c'è il sapere assoluto, che è sapere, che si sa di sapere. Non è solo sapere di qualcosa, non è sapere di qualcosa, è la, dice, la coincidenza della coscienza dell'autocoscienza. Perché la coscienza, e Hegel poi traccia un percorso nella teologia e indica come la coscienza diventa autocoscienza. La coscienza diventa autocoscienza staccandosi, cioè comprendendo attraverso dei passaggi che ciò che riteneva verità, il mondo che vede, il mondo che coglie, non lo è affatto. Che la verità non è nel mondo, ma è nella coscienza. Quindi quando la coscienza è, come dire, è obbligata dal suo stesso sviluppo, dalla sua stessa esperienza, a ritornare su se stessa, quello è il momento in cui la coscienza diventa autocoscienza. Ma resta sempre anche coscienza. La coscienza è l'apprendimento di altro, l'autocoscienza è l'apprendimento di sé. Allora, lo spirito assoluto è l'identificazione della coscienza e dell'autocoscienza, dell'essere per altro con l'essere per sé. Quindi lo spirito assoluto non è una teoria del sapere. La teoria del sapere è, cioè, delle scienze, quelle che intendiamo scienze, cioè sono teorie, no? E in queste scienze non conta la storia del passato. Cioè, gli errori compiuti naturalmente sono ricordati, ma sono abbandonati. Cioè non contano più. Cioè, la teoria del flogisto non ha più una rilevanza, che andava di moda nel 700, non ha più una rilevanza nella scienza di oggi. La teoria dell'etere, riteneva che ci fosse un etere, no? Un spazio, è superata, basta, per ora è abbandonato. Perché le scienze appunto procedono cumulativamente, mentre la scienza, cioè la sapienza, è il sapere degli errori, abbiamo detto. Quindi praticamente il contenuto del sapere assoluto sono i suoi errori, non sono altro che i suoi errori. C'è un concetto fondamentale nel pensiero di Hegel, che viene espresso con un termine tedesco che è Aufheben. E qui è un po' difficile tradurlo in italiano, perché praticamente vuol dire togliere e conservare. Io credo che possiamo trovare qualcosa di simile nella nostra espressione, che si usa poco, un po' arcaica, ma è italiano, togliere in moglie. Si dice togliere in moglie. Che vuol dire prendere? No, vuol dire prendere in moglie, togliere in moglie. Vuol dire togliere da una condizione e prendere. Cioè, allora, l'aufheben vuol dire, allo stesso tempo, togliere e conservare. L'errore, cioè il passaggio fenomenologico, il momento, i vari momenti della corona che compone l'esperienza dello spirito, sono tolti e conservati insieme. Nessuno di essi, nulla va perduto, perché appunto la sapienza deve essere sapienza del tutto. Allora, nel momento in cui avviene questo, si compie questa circolarità e la sapienza è sapienza di tutti gli errori, di tutto l'errare, dicevo prima, la strada è tutto il labirinto, tutte le strade del labirinto sono la strada, insieme, contemporaneamente, nella loro sincronia, no? Quando il labirinto appare svelato come tale, non quando ci sono perso dentro. Quindi lo spirito assoluto è una sorta di collana, mi è venuto in mente l'immagine della collana di perle, no? La collana di perle è fatta di tante perle, ciascuna della collana, ciascuna di esse è una perla. Però diciamo, la bellezza della collana sta nel fatto che ci sono tutte queste perle, e neanche il filo da solo sarebbe una perla, che le tiene insieme sarebbe una perla. Ci vogliono le perle e ci vuole il filo. Ecco, questa compresenza del filo e delle perle è lo spirito assoluto, che è questa autotrasparenza, questo svelare, dice Hegel, è il manifestarsi a sé della sostanza, del proprio profondo, della proprio tif, della propria profondità. Del fatto che questa trasparenza, di questo guardarsi in profondità, che vede il suo inizio dalla fine. Quindi il passaggio, però, è un passaggio che avviene attraverso tappe, secondo Hegel, no? Cioè, allora, adesso non abbiamo il tempo per parlare dettagliatamente, e non potremo neanche, forse in una giornata, tutte le tappe che Hegel indica nel questo travaglio dello spirito, che attraverso questo labirinto poi alla fine si ritrova. Ma all'inizio c'è la coscienza sensibile, la certezza sensibile. È vero ciò che vedo, ciò che tocco. E poi che si rovescia, no? Perché, dice Hegel, questo qui e ora, di cui sono certo, anche domani è qui e ora, anche ieri è qui e ora, anche questa stanza è qui e ora, ma anche la piazza è qui e ora, anche la casa che vedo davanti è qui e ora, anche l'albero, anche il cespuglio, anche eccetera. Cioè, praticamente questa certezza immediata si rovescia nel suo opposto, nel suo contrario, cioè nell'incertezza assoluta, perché e non è più, diciamo, la certezza allora non è più nelle cose, nel mondo che vedo, ma in me che le guardo. Sono io che do certezza alle cose, no? Vedete il rovesciamento dialettico? E via così, no? Si passa dalla sensazione alla percezione, dalla percezione all'intelletto, e poi si passa nel momento in cui finalmente la coscienza si rende conto che aggrapparsi al mondo non le serve. Perché tutto quello, ogni volta che si aggrappa al mondo, a qualcosa di fuori di lei, questo qualcosa le si dissolve nelle mani, non ha consistenza. Deve tornare in se stessa e quindi ecco che diventa, appunto, come dicevo prima, autocoscienza. E così comincia. Ma l'autocoscienza ha un problema. Nel senso che l'autocoscienza distingue il rapporto con se stessa dal rapporto con il mondo. Il rapporto con il mondo è il rapporto con oggetti, con cose, no? Il rapporto con il mondo è il rapporto con oggetti. Ma nel mondo ci sono anche altre entità che non sono oggetti e che sono autocoscienza anche loro, sono gli altri, i miei simili. Allora io pretenderei di trattare gli altri come oggetti, ma gli altri, un altro dice no, io guarda, non sono un oggetto. Allora comincia la lotta per il riconoscimento, la dialettica signore servo. In che modo io posso dimostrare all'altra autocoscienza che mi sta di fronte che io non sono un oggetto? In modo solo. Non avendo paura di morire. Cioè, essendo capace di dimostrare che io sono in grado di staccarmi dalla mia datità, dal mio essere dato. Le cose non si distaccano, le cose non possono non essere. Le cose, questo tavolo non può non essere. Non può, perché per questo è l'oggetto. Invece io sono autocoscienza perché posso mettere a repentaglio, posso andare incontro alla morte nello scontro con l'altra autocoscienza. E qui succede che un'autocoscienza non ha paura della morte e un'altra autocoscienza ha paura della morte. L'autocoscienza che non ha paura della morte diventa signore, l'altra coscienza diventa servo. Il servo trasferisce la propria essenza nel Signore e vive in funzione del Signore, produce per lui. Il Signore non fa la fatica di produrre le cose, ma soltanto le nega, cioè le consuma, ha il godimento delle cose, no? Dei prodotti. Ma, dice Hegel, in questo lavoro, però, il servo comincia a rendersi conto che è lui che fa le cose, che le cose che il Signore consuma, sono quelle che fatte dalle sue mani. Quindi, tanto inessenziale, tanto trascurabile, egli non è. Non è. Perché il Signore gode proprio di ciò che lui ha fatto. E quindi, ecco, attraverso la disciplina e l'obbedienza, il servo comincia a prendere coscienza di se stesso e a uscire dalla condizione di alienazione in cui si trovava, eccetera. E poi si arriva, insomma, attraverso altri passaggi, cioè attraverso il passaggio dello stoicismo, quello dello scetticismo. Lo stoicismo è l'autocoscienza che cerca di se stessa e dice: a me non importa del mondo, io posso essere anche in catene, che sono libero. Questo è lo stoicismo, no? Poi lo scetticismo invece è l'altra faccia della medaglia, dice: beh, se io sono tutto, il mondo non vale niente, quello che sono certo sono io, l'unica cosa certa sono io. Ma questa certezza assoluta di me stesso si rovescia nel suo opposto. Io sono, divento inessenziale, cioè non ho punto di riferimento, no? È come una girandola che non trova un punto di riferimento e quindi continua a girare e propone l'opposto, no? Propone continuamente l'opposto. E quindi a questo punto arrivo a una condizione di scissione che Hegel chiama la coscienza infelice. Da una parte mi sento padrone di tutto e libero da ogni condizionamento perché io sono certo di me stesso. E quindi anche se sono in catene, se sono in miseria, sono libero, sono... No. Dall'altra parte però mi sento una nullità, perché nel senso che non dubito del mondo, cioè siccome dubito del mondo, posso dubitare anche di me stesso, e infatti le cose si invertono. Come dubito del mondo e considero nulla il mondo, considero nulla anche me stesso. In questa incertezza, in questa, diciamo, scissione, si manifesta la coscienza infelice. La coscienza infelice è proprio la coscienza divisa, cioè una coscienza, diciamo così, che ha l'essenziale fuori di sé. E qui si manifesta una figura, diciamo, insuperabile, quella che Hegel chiama l'intrasmutabile, Dio, una montagna che io non posso scalare mai, qualcosa, il no eterno, qualcosa, diciamo, che mi mette in una condizione di assoluta infelicità. E questa condizione è, dice Hegel, la condizione della coscienza religiosa, del cristianesimo. L'anima cristiana è un'anima scissa, si sente essenziale rispetto a questa, diciamo, figura preminente, assoluta, che sta davanti a lei come un enigma, come insuperabile, come un muro che non si potrà mai scalare, qualcosa, un ostacolo che non si potrà mai superare. E in questo modo soffre. Diciamo, nel momento in cui riconosce la propria nullità e la riconosce fino in fondo, cioè, e si sottomette a questa forza superiore di cui non riesce in alcun modo ad avere rapporto, e quindi non cerca più la propria soddisfazione, ma obbedisce soltanto, si sottomette fino in fondo, è uscito dalla propria inessenzialità. È uscito dalla propria inessenzialità. Cioè, praticamente il suo agire è un agire che ha come fine se stesso e non il godimento. Ma in questo modo gode infinitamente, si libera. È diventata ragione. È come una farfalla, dalla crisalide esce la farfalla. E la ragione è la certezza che nulla è diverso da lei. Che questa inessenzialità che prima, questa marginalità che prima caratterizzava la coscienza e l'autocoscienza nei confronti del mondo, a questo punto si rovescia. Io sono certo di essere il centro del mondo. Non come io personale, come ragione. E così, poi c'è, sono i passaggi, la ragione osservativa. Cioè, allora, la ragione è certa di se stessa, ma ha sempre il mondo davanti e quindi cerca di cogliere nel mondo quelle che sono le essenze razionali, cioè le leggi di natura, le leggi del mondo, le leggi di natura, e così via. Si passa all'eticità, alla moralità. Non ve la posso fare troppo lunga perché devo saltare, altrimenti andiamo troppo oltre. Alla fine dice, si passa attraverso il mondo della cultura, attraverso il rischiaramento, l'illuminismo, la lotta contro la fede, ma dice che l'illuminismo, la ragione astratta, l'intellezione pura e la fede sono la stessa cosa, solo che non sanno di essere l'uno il contrario dell'altro. Sono la stessa cosa, perché la fede è mettere al di fuori, in un assoluto altrove, diciamo, l'essenza. La ragione illuministica, che critica e si contrappone a questa, praticamente non manifesta soltanto l'astrattezza della fede, ma essa stessa è astratta. Vabbè, quindi attraverso queste figure, attraverso questa identicità, la ragione osservativa, eccetera, eccetera, queste che Hegel chiama Gestalten des Geistes, le figure dello spirito, si passa su una specie di giostra, no? che ogni volta presenta un'altra figura, un'altra, ecco, fino a che si arriva alla conclusione della sapere assoluto, del quale Kojève, altro interprete importante di Hegel, dice: il sapere assoluto non è saggezza, ma è saggio. non è la saggezza, ma è saggio. Non è un insieme di norme, di precetti, ma è il vivente uomo che saggio. È l'uomo in carne ed ossa che realizza con la sua azione la saggezza o la scienza. Egli, dice ancora, è spirito e al tempo stesso figura dello spirito, cioè è l'ultima figura dello spirito che è lo spirito, totalmente in sé per sé. È l'uomo, diciamo, che incarna. Questo processo è divenuto, questo, appunto, diciamo prima, l'Ulisse che è diventato Omero. Ecco, per concludere, alcuni brevi interrogativi, alcune brevi questioni riguardo a questa diciamo, opera di Elio. Se quello che dice è vero, la storia è finita. Noi abbiamo realizzato, se la storia è la ricerca della verità, noi abbiamo raggiunto la verità. La fenomenologia dello spirito è la verità rivelata, svelata, manifestata. La storia è finita. E che cosa dobbiamo fare noi allora? Che cosa dobbiamo fare? Se ripetiamo questo processo, lo tradiamo. Perché la ripetizione non è la stessa cosa di ciò che è ripetuto. Diventare seguaci di Hegel sarebbe tradire Hegel. Sarebbe avere subito la risposta senza passare attraverso il travaglio, il dolore. È come vedere, come leggere un romanzo già letto. Si sa già al finale. Non c'è suspense, per così dire, non c'è pathos, no? Ma la risposta sta nel travaglio, nel dolore. Bisogna vivere interamente. Non si può avere già la certezza di superarlo. La disperazione deve essere vera. No, una disperazione che io so già che poi sarà... ci sarà lieto fine. Quando sono disperato, devo essere disperato, cioè senza speranza. Eppure Hegel dice, la via della scienza è la sua forma intellegibile, via aperta a tutti e per tutti uguale. Arrivare mediante l'intelletto al sapere razionale, questa è la giusta e giusta esigenza della coscienza che si accinge alla scienza. Hegel dice una cosa molto importante, che tra l'altro non fa altro che esplicitare quello che è l'essenza della filosofia. La filosofia non è la mistica. La mistica, questo naturalmente non c'è nessuna volontà di dispregio o di sottovalutazione dell'esperienza mistica, ma la mistica, lo dice la parola stessa, mistica, ma rimanda a mistero, è una via, la via mistica è una via che non si può comunicare, è indicibile, incomunicabile. Io la posso aver percorsa, ma non posso dirvela. Invece la filosofia, la via della filosofia è una via che si può dire, di cui si può parlare, che si può comunicare. E quindi è una via uguale per tutti, tutti possono imboccarla. E questo è davvero fondamentale, perché io credo che questo è il fondamento laico della democrazia. Cioè la certezza che tutti possono pervenire alla sapienza. E non che alcuni uomini sì ed altri no. Certo, storicamente è così. Accidentalmente è così, accidentalmente molti si perdono nel labirinto, ma nella sua essenza la via si presenta uguale per tutti. Questo diventa veramente essenziale nel momento in cui quello che era una specie di jolly, no? Quello che, di compensatore, quello che di connettore, diciamo, delle differenze, cioè Dio, non ha più questa forza di mediazione. Dio era l'elemento di mediazione, i diversi potevano riconoscersi in Dio, no? Ma nel momento in cui non c'è più questo mediatore, diventa, si indebolisce, allora rimangono le differenze. Com'è? Qual è l'elemento, il minimo comune denominatore tra gli uomini, se non c'è Dio a fare da minimo comune denominatore? Il minimo comune denominatore è la filosofia. Tutti potenzialmente sono filosofi, tutti potenzialmente possono percorrere la via della scienza, cioè la via della filosofia. Ma torniamo alla questione iniziale. Se tutto è stato svelato, se tutto è stato detto, a noi cosa resta da fare? Dicevo prima che il tutto non è immobile, il tutto è nel tempo, il tutto si trasforma. La fenomenologia dello spirito, cioè il pensiero di Hegel, fa parte del tutto, fa parte del nostro tutto. Anche se ha colto il tutto nel suo momento, non è tutto per noi. Il nostro tutto comprende anche Hegel. Quindi noi siamo, diciamo così, no, perché altrimenti, guardate, se cadiamo nella logica dei seguaci e dei ripetitori, restauriamo il mito, perché il mito è questo. Il mito è ciò che, cioè il mito, nel mito, l'essenza del mito, credo, possa definirsi in questo modo. Il mito racconta qualcosa di essenziale che è già avvenuto e che noi possiamo solo ripetere. Il cristianesimo dice che, per esempio, dice che l'essenziale è avvenuto. E questo tempo che stiamo vivendo noi è un tempo di conclusione. È un tempo... diciamo di congedo, come dice San Paolo, perché l'essenziale è avvenuto. Ora, se noi pensassimo che Hegel, in questo suo, percorrendo questa sua via, questa strada, abbia dato la definizione interna della sostanza interna, cioè storica della sostanza, risolto il problema una volta per tutte, noi facciamo un'operazione, cioè ci inganniamo, cadiamo nel mito, cadiamo nel rito. I seguaci possono soltanto celebrare i riti. Allora, qual è? Allora, il problema è per noi è di cogliere dove sta la parzialità di Hegel per noi, tenendo conto che la parzialità di Hegel per se stesso non c'è, che lui davvero è riuscito a dare la definizione interna, cioè storica, della sostanza. La risposta, secondo me, la troviamo nel quando ci andiamo, e lo faccio brevemente perché il tempo è poco, quindi non motiverò più di tanto perché manca il tempo. La risposta, secondo me, sta nel fatto, nel presupposto del pensiero di Hegel. Cioè, nel fatto che Hegel deve dare per presupposto il fatto che le esperienze, le gestalt, cioè le figure dello spirito che si susseguono, siano raccolte in un intero, non siano dimenticate, siano come, no? Parti di un puzzle che un po' alla volta si mettono insieme. Cioè si dà per scontato, deve dare per implicito il fatto che c'è un contenitore. che praticamente il presupposto debba essere quello che la fine coincida con l'inizio, che attraverso tutti questi passaggi il cerchio possa chiudersi. Questo è dato, deve essere dato per scontato, che ci sia un osservatore fuori dello spirito che vaga, no? Lo dice. Continuamente nella fenomenologia compare questa figura del per noi. Per noi o in sé, vuol dire noi che siamo fuori, che sappiamo già come va a finire. C'è il personaggio, lo spirito, insomma, che è un travaglio, che vive nel labirinto, ma c'è anche quello che sta fuori, che lo racconta contemporaneamente, no? E questo che sta fuori è, diciamo, è il presupposto, è la, come dire, l'implicito presupposto di Hegel, che non è assolutamente esplicitato, rimane implicito, è il residuo teologico in Hegel, che non è più teologico, ma logico. Cioè, il rovesciamento che Hegel compie è il rovesciamento, il passaggio dalla teologia alla logica. Il principio di identità, l'inizio coincide con la fine, è lo stesso della fine. Non è più. Questa identità è data per certa. Vedete, c'è una... Nel finale, e questa cosa è dichiarata. Questo presupposto indirettamente dichiarato. Il finale si chiude con un distico. Due versi che Hegel trae modificati da Schiller, in cui dice, adesso vi leggo proprio perché è molto interessante. Allora dice, alla fine, no, tutte le parti che via via si sono accumulate compartecipano insieme, dopo essersi succedute, vivono una loro contemporaneità, una loro sincronia assoluta, è come se partecipassero a un grande banchetto, alla gloria dello spirito assoluto che si è manifestato, e ciò che era in successione diventa sincronico, contemporaneo. La meta, dice nell'ultima frase della filologia, la meta, il sapere assoluto o lo spirito che si sa come spirito, ha a sua vita la memoria degli spiriti come essi sono i loro stessi. Gli spiriti sono le figure, i passaggi, e comprano l'organizzazione del loro regno. La loro conservazione, secondo il lato del loro libero esserci apparente, nella forma della spiritualità. Dice che ogni figura è necessaria al tutto, ma anche assolutamente accidentale. Cioè, bisogna stare sempre sul filo, no? Tra l'accidentalità e la necessità. Ogni figura è accidentale per se stessa e necessaria al tutto. La loro conservazione, secondo il lato del loro libero esserci apparente, nella loro accidentalità, è la storia. La storia è la successione di eventi. Ecco, è successo così e poi è successo così. Ciò che li tiene insieme è solo la successione cronologica. Quindi sono se stessi accidentali. Ma secondo il lato della loro organizzazione concettuale è la scienza del sapere apparente, lo spirito. Tutti e due insieme, cioè la storia come successione di casuale di eventi e la storia come manifestarsi di una logica interna, di un filo conduttore che porta a chiudere il cerchio dall'inizio alla fine verso, diciamo, un autoriconoscimento. Tutti e due insieme, la storia concettualmente intesa, cioè la storia intesa come come manifestazione del concetto, non semplicemente come successione cronologica, costituiscono la commemorazione e il calvario dello spirito assoluto. L'effettualità, la verità e la certezza del suo trono, senza del quale esso sarebbe l'inerte solitudine, soltanto, e i due versi finali sono detti, sono scritti in tedesco, rimangono in tedesco, aus dem Kelche dieses Geisterreiches schäumt ist seine Unendlichkeit. Vuol dire, dalla coppa, dal calice di questo regno dello spirito, altrimenti, se non ci fosse questo chiudersi, che viene, non ci fosse il cesto nel quale raccogliamo gli eventi, il cesto, e poi li riprendiamo tutti insieme e li vediamo tutti insieme, e questo è lo svelamento dello spirito, se non ci fosse questo, ci sarebbe soltanto dalla coppa di questo regno dello spirito, ci sarebbe soltanto lo schiumeggiare a lui della sua infinità, cioè sarebbe un disperdersi assoluto, ci sarebbe soltanto, rimarrebbe soltanto l'inerte solitudine. Allora Hegel dice: è impossibile. Ma per noi questo non è impossibile. Cioè, voglio leggere l'ultima. Noi siamo andati più a fondo nella radice dell'esistenza. Grazie anche a Hegel abbiamo colto una differenza che non è quella differenza, quell'inquietudine che si risolve nella conciliazione dello spirito con se stesso. Una differenza che non è in nessun modo domabile. Quindi questo secondo me sta il rito teologico, nel senso che Hegel certamente rovescia o sposta la verticalità del rapporto tra uomo e Dio nell'orizzontalità del rapporto tra io uguale a io, ma questo rapporto continua ad esserci. L'assoluta solitudine, inerte solitudine, questo è qualcosa di cui noi abbiamo fatto esperienza, stiamo facendo esperienza. Ma anche questo però va raccolto come, non come un insensato, come un manifestarsi dell'insensato puro fine a se stesso, ma come un ingrandirsi nel cerchio della dialettica, espandersi. Per cui, e qui finisco con una citazione di Jean Val, che mi è molto piaciuta, il quale dice: tanto più grande la speranza, quanto più profonda la disperazione da cui deriva. Ecco, forse noi abbiamo, il nostro compito è quello di essere ancora più disperati per sperare più ancora più profondamente. Grazie. Sì, c'è qualche domanda, qualche...
Come è un po' difficile cogliere tutti questi aspetti, no? Io vorrei cogliere uno, per esempio, quello di un passaggio che lei diceva, soprattutto sulla categoria del di sé per sé. Questo io lo vedo, secondo il mio modo di capire, che non è in discussione il concetto di evoluzione, neanche cronologico. Dopo tanti errori ci riesce a generare per sé. Io ho capito anche una parte del suo ragionamento, quindi sembra in questo senso. No. Allora, per capire meglio, proprio perché il concetto di in sé è la prima parte, direi, no? Anche perché Hegel mi sembra che voglia dire una cosa è la natura, e l'arte da millenni fa la sua celletta e non ha cambiato niente. Un bellissimo libro l'arte dell'architetto che veniva questa. Il problema è che l'uomo non fa sempre la stessa cosa, non fa sempre la stessa cosa. A casa diversa, perché ha un'idea, si crea un'idea no, di quello che sta facendo. Allora il problema di passare dal...
Perché vive la differenza, diremmo, no?
Il problema di passare dal dettaglio occulto non sarebbe i passaggi all'interno, no, non sono una cosa semplicemente così logica. Perché il problema che lei diceva soprattutto dell'altra gente, no? Cioè, ma se io devo passare al per sé, il problema della negazione, diceva, dove sta? Perché quando io sono così, per diventare diverso, devo negare la fase precedente.
Certo.
Altrimenti, se sto male solo, se sono sto male, no. Non è perché sia male cambia. Non è vero che un cumulo di esperienze mi fa diventare più cosciente, è un accumulo di esperienze, sarebbe la cattiva affinità.
La cattiva infinità, sì.
Vuol dire che allora ogni processo dialettico in questo caso, che il prima e il dopo, è una negazione dell'aspetto nel mantenimento di quello che non si nega. Ma il concetto di negazione deve essere ben presente, altrimenti la dialettica viene fuori il discorso cronologico, non processo dialettico tra di sé e tra sé. Mi viene da me quando si dice la classe opera in sé, classe operaria per sé, non certo. Ho mai capito niente, quale si potrebbe essere in sé per sé, non sono mai capito.
Cioè,
no, perché i teorici di intellettuale non ho mai
capito. Sì, la questione, sì, è il problema della contraddizione, no? È il problema, sì, del, diciamo, e lì è proprio perché Hegel si intiene su questo crinale tra l'accidentale e il necessario, no? Adesso non abbiamo molto tempo, ma voglio dire, guardate che questa cosa, che quello che è accaduto è necessario, non è tanto difficile da capire. Prendiamo per esempio la vita di noi, cioè la mia vita, io sono il risultato di tutte le accidentalità che mi hanno prodotto. Quindi questi sono fatti, sono eventi accidentali, ma rispetto a quello che sono diventato sono necessari. Perché io sono il risultato di questo, no? Hegel dice continuamente lo spirito è un risultato. Quindi c'è questo crinale, però, ma come dicevo prima, non c'è una parità, non si può mantenere una parità tra l'accidentalità e la necessità. È proprio come posto il problema che rende impossibile, no? Questa, infatti poi, in particolare Kierkegaard, ci vedremo la prossima volta a parlare di Kierkegaard, critica Hegel proprio su questo, che gli imputa di non aver saputo mantenere l'individualità, cioè la vita individuale. Tutto diventa una specie di manifestazione dello spirito e l'individualità, l'unicità della mia esistenza, dove va a finire? Questo. Allora, infatti, io penso che Hegel abbia inclinato dalla parte, per quanto lui ripete continuamente che l'accidentale è l'altro lato della medaglia, però alla fine, e qui avevo proprio scelto una frase delle lezioni sulla filosofia della storia, in cui sembra proprio che Hegel dichiari questa cosa che sto per dire, cioè la preminenza del tutto sulla parte, per cui alla fine il tutto prevale sulla parte, il necessario prevale sull'accidentale, il lieto fine prevale sulla disperazione. Ecco, quando dice la filosofia ha a che fare solo con lo splendore dell'idea che si riflette nella storia del mondo. La filosofia ha a che fare solo con lo splendore dell'idea. Certo, l'idea traspare dalla molteplicità, dall'apparenza, dalla varietà, no? È come una specie di rivelazione dal caos apparente delle cose. Però è ciò che sostanzialmente viene in qualche modo presupposto. Cioè il dramma, la disperazione, l'essere nel travaglio viene descritto, ma non viene detto, ma non viene veramente manifestato così com'è. Perché altrimenti non c'è sistema, non c'è. E infatti non è un caso poi che Hegel, dopo la fenomenologia, che potrebbe essere paragonata per un certo verso ad una sorta di itinerarium mentis in Deum di San Bonaventura, non dà luogo alla teologia, dà luogo alla logica. Quindi, voglio dire, c'è una perdita di questa accidentalità nella sua integrità. Questa dispersione dell'irrelato, di ciò che non trova la propria mediazione, no? Questa solitudine in cui lo spirito si dissolve, questa esperienza...
Bisogna parlare della famosa frase di Giorgio Gaber: se potessi comprare un'idea, avrei fatto la rivoluzione.
Se potessi comprare un'idea?
Se potessi comprare un'idea, avrei fatto la via
rivoluzione. Ah, sì, sì.
Se non posso comprare un'idea, a quel punto posso la capire.
Va bene.
Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Come si può dire quello che non è? Se è già detto.
Appunto, non si può dire, si può dire la storia.
Ma allora no, ma
la storia.
Diciamo quello che non è di una cosa. No, si può dire quello che non è. Dio, quello che non è Dio. Ma non si può dire se Dio è tutto.
Quello che non è, appunto, non è. Noi non diciamo niente di Dio dicendo che non è.
Quindi non si può dire le cose che mancano, perché non c'è, è tutto dentro.
No, si può dire che manca di tutto quello che possiamo dire. Cioè, si può semplicemente negare qualsiasi cosa. È pura negazione.
Ma anche quello che noi diciamo è già dentro.
Certo.
E allora? Certo. Non manca niente.
Ma possiamo dirlo perché siamo dentro, perché l'essere, perché è nulla dell'essere. Capito? Perché è l'essere che ci permette di dire nulla.
Quindi è già previsto.
Certo.